possible che molte donne e coppie a Roma in tutta Italia sono costrette ad affrontare. Perché tra rifiuti vaghi e più esplicite obiezioni di coscienza è concreto il rischio che trascorrano i 3 giorni dal rapporto sessuale entro i quali la pillola ha effetto. L'ultima piccola odissea è stata sfrontata da una ragazza romana di 30 anni che ha raccontato ciò che le è capitato. La sua storia è diventata una doppia interrogazione parlamentare. L'interrogazione descrive il viaggio della donna iniziato lo scorso 22 novembre quando, temendo una possibile gravidanza, decide di rivolgersi al suo medico di famiglia e prendere informazioni e richiedere la prescrizione della pillola del giorno dopo. E qui arriva il primo rifiuto. Sono obiettore di coscienza, le spiega il dottore che le nega la prescrizione. La ragazza decide di muoversi, puntando verso il pronto soccorso a lei più vicino, quello dell'ospedale Spallanzani, e anche qui porte sbarrate. Siamo abilitati solo al trattamento delle malattie infettive, si rivolga altrove. Dallo Spallanzani la donna va al pronto soccorso del San Camillo, lì aspetta 2 ore, poi finalmente riesce a parlare con un ginecologo. Ma nemmeno questa volta è fortunata. Ci sono cose più urgenti, le risponde il medico. Intanto il tempo passa e la ragazza è costretta a rivolgersi al consultorio di via Magliana. Mi dispiace, nessuna prescrizione, le spiegano, lei non è di questa zona. Al secondo tentativo nel consultorio di via Brugnato, la ragazza riesce ad avere la ricetta per la pillola. E qui inizia una seconda odissea, quella per riuscire ad acquistarla. Una farmacia vicino alla Portuense non ha pillole. In un'altra zona, a zona Marconi, si rifiutano di venderla perché obiettori di coscienza. Solo alla fine del suo lungo pellegrinaggio, la ragazza viene fornito il farmaco da un farmacista di via Ostiense. Torino, 6 celle destinate agli arrestati in attesa di processo direttissimo e della convalida dei provvedimenti sono state aperte oggi nel commissariato di Borgo San Paolo a Torino. Vi farà riferimento l'intera città. L'apertura delle celle, in base alle norme del decreto svuota carceri, varato dal ministro della giustizia Paola Severino, è contestato dai sindacati di polizia, per i quali richiedono un numero eccessivo di agenti che saranno sottratti alle attività specifiche di polizia. Ed è contestato anche da noi, visto che nelle celle dei commissariati ci muoiono spesso molte persone. Ancora una volta la governance mondenese sgombera un progetto sociale riconosciuto da tutta la città. Una decina di compagni hanno messo in piedi un presidio davanti allo spazio. Stiamo parlando del Guernica occupato di Modena che è stato sgomberato questa mattina. Siamo certi che questo sgombero non fermerà il percorso del Guernica, perché sono i fatti che lo dimostrano. La Guernica è Modena. Seguiranno aggiornamenti. Intanto il Guernica invita tutta la città di Modena a partecipare questa sera all'assemblea laboratorio scossa in via Cateria 49 alle ore 21. Le notizie dagli esteri, sono almeno 600.000 le famiglie che hanno perso abitazioni e raccolti nel 2011 a causa di una combinazione inedita di inondazioni, siccità e temperature rigide registrate in diverse regioni del Messico. Secondo il ministro dello sviluppo sociale, Rivero Feliz Guerra, la siccità in particolare ha colpito oltre 2 milioni e mezzo di persone in 1650 comuni del nord del paese, che ancora necessitano di rifornimenti con camion cisterna e l'approvvigionamento di acqua potabile. Solo a Sinalona, dove Guerra si è recato a fine 2011, 900.000 ettari di campi di mais e fagioli sono andati perduti. Per assistere gli abitanti sono ancora mobilitati 4.000 camion cisterna contenenti fino a 10.000 litri d'acqua. Inondazioni persistenti hanno colpito altre centinaia di comunità nel sud-est. A più riprese Guerra ha affermato che il Messico sta pagando gli effetti dei mutamenti climatici e che il loro impatto minaccia di essere sempre più pesante per la nazione nei prossimi anni. Continuiamo in Paraguay con i disastri ambientali. La prolungata siccità che da 2 mesi colpisce il Paraguay brucerà letteralmente il 40% dei raccolti di soia, mais e cotone. È una situazione critica, ha detto il ministro dell'Agricoltura Andreas Wuerl, per cui sarà necessario anche un coordinamento con il settore privato per azioni di contenimento. Le previsioni meteorologiche indicano che per le prossime settimane non si attendono precipitazioni necessarie a salvare le piantagioni, ma solo sporadici piovaschi, soprattutto nella regione orientale del paese la più fertile. Le temperature di gennaio resteranno in media tra i 38 e i 45 gradi centigradi, secondo Ernesto Costaldo, responsabile della coordinadora agricola del Paraguay. In mancanza di piogge ha ridotto il raccolto anticipato della soia, primo prodotto di esportazione, da 1.600 a 1.300 kg per ettaro. Nel raccolto 2010-2011 la produzione stava raggiungendo il picco massimo di 8 milioni di tonnellate. Come nel 2009, ancora una volta la siccità alimenta la disperazione tra gli agricoltori, soprattutto nell'arido Chaco Boreal, dove è colpito anche l'allevamento. Non possiamo neanche ignorare la fauna silvestre che non ha acqua sufficiente per sopravvivere, ha detto Guerra. Nel dipartimento di Itapua, 450 km a sud di Asunción, fagioli, verdure, manioca e soia seccano nei campi, mentre il calore eccessivo e il costante vento secco che proviene da sud prosciugano bacini per i pesci e allevamento, torrenti e pozzi. Il leader delle FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleo Camerzo Timoshenko, subentrato a capo della guerriglia più longeva del mondo dopo l'uccisione a novembre di Guillermo Lenz Sáenz, alias Alfonso Cano, ha chiesto al presidente colombiano Juan Manuel Santos di riprendere il dialogo interrotto nel 2002 durante la presenza di Andrés Pastrana. A noi interessa discutere delle privatizzazioni selvagge, senza regole, della libertà assoluta di commercio e di investimento, della degradazione ambientale, della democrazia di mercato, della dottrina militare, ha spiegato il nuovo capo guerrigliero in un comunicato diffuso via internet, riaprendo la strada al dialogo dietro specifiche condizioni per il quale tanto si era speso anche Cano. Un intervento che era già nell'aria, visto che da due settimane le FARC hanno annunciato la liberazione unilaterale di 6 degli 11 prigionieri ancora nelle loro mani, tutti poliziotti e militari. Obama: vendere le armi al Sudan promuove la pace. Il presidente americano Barack Obama ha inserito il Sud Sudan nella lista dei paesi che posseggono i requisiti per poter acquistare armi dagli Stati Uniti. Nella dichiarazione firmata dal presidente si sottolinea come la fornitura di armi e servizi di difesa della Repubblica del Sud Sudan contribuirà a rafforzare la sicurezza degli Stati Uniti e a promuovere la pace. Diplomatici statunitensi interrogati dal quotidiano Sudan Tribune hanno detto che la decisione non si tradurrà in una vendita immediata di armi al governo di Cuba, presentato nei mesi in uno scambio di accuse con le autorità di Khartoum, riguardo al sostegno dei gruppi armati nelle zone dal confine dei due paesi. Concludiamo con la Nigeria: potrebbero essere più di 10 le vittime provocate dagli scontri tra dimostranti e poliziotti avvenuti ieri durante i cortei contro l'aumento dei prezzi della benzina. Lo dice Mwakap Opaka, portavoce della Croce Rossa, mentre la Nigeria si prepara ad un secondo giorno di sciopero e proteste in piazza. Secondo Opaka, le vittime accertate sono per ora meno di 10, ma è possibile che ulteriori verifiche rendano il bilancio delle violenze più grave. Oggi alcuni giornali riferiscono di 12 morti durante i cortei di Lagos, Benin City e Kano, le città del nord dove ieri sera è entrato in vigore in un regime di coprifuoco. Secondo The Vanguard e This Day, tra i quotidiani più diffusi, a Lagos un poliziotto è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso a colpi di pistola un giovane che stava giocando a calcio in un piazzale a pochi passi dalla manifestazione. Per quanto riguarda questo GR è tutto, metto una traccia e poi ci risentiamo con lo spazio comunicazioni.